merito naturalmente alla questione ripartenza della città di Firenze. Le 9.47, siamo adesso collegati sia radiofonicamente sia grazie alla nostra piattaforma Edo, eventi digitali online su Facebook, su YouTube, eccetera, eccetera, con Jean-Michel Carasso, che saluto e ringrazio. Jean-Michel, buongiorno e bentrovato. Allora, Jean-Michel, ti sentiamo un po' lontano, proviamo un po' ad aggiustare quest'audio perché ti abbiamo sentito proprio molto, molto lontano e molto remoto. Proviamo un pochettino a aggiustare.
Buongiorno, adesso.
Ora ti sentiamo benissimo, finalmente.
Ok.
E vediamo anche questo tomo straordinario che insieme a Luisa Ghetti hai scritto, non ce l'aspettavamo.
Sì.
È un libro veramente onnicomprensivo perché si chiama Cucinare vegano. Il titolo riecheggia il vostro cucinare lontano che tanto successo ha avuto, e si tratta di 501 ricette della tradizione mondiale naturalmente vegana. Jean-Michel, questa è la vostra cifra distintiva, di qualunque cosa si parli il vostro sguardo è globale. Come l'avete messo insieme questo libro?
Ma l'abbiamo messo insieme in un anno, praticamente girando un po' tutto il mondo gastronomico per trovare queste 501 ricette interamente vegane e offrire la possibilità a chi mangia vegano di cambiare un po' menù ogni tanto, insomma, perché la difficoltà per i vegani è appunto trovare ricette, o se reinventano o le trovano nei libri che esistono o in internet, eccetera. Noi abbiamo voluto più che altro fare un libro di ricette vegane naturali, che vuol dire non usare ingredienti strani nelle ricette che non... per esempio il tempeh, il tofu nella cucina italiana, oppure altri ingredienti particolari che provengono abitualmente dall'Asia, appunto nella cucina locale. Perché? Perché è triste, perché ci sono degli sostituti che rendono un po', che appiattiscono un po' la cultura culinaria di un paese, no? Quindi abbiamo cercato queste ricette in tutto il mondo, che però siano ricette delle tradizioni.
Certo.
Cioè la cucina cinese offre centinaia di piatti vegani, la cucina indiana ancora di più.
Ma voi due è vegano?
No, nessuno di noi due, nemmeno vegetariani, a dire la verità. E infatti una delle cose più belle è anche la prefazione dello chef Igles Corelli, l'ex chef stellato del Trigavolo di Argenta e poi del Atman di Lamporecchio, che ha accettato, lui che è specializzato nella selvaggina in particolare, di fare una prefazione per un libro di cucina vegana, dove appunto dice che può essere utile per tutti, non solo per i vegani, a dire la verità.
Perché voi qui generate, raccontate, mettete insieme una varietà impressionante, perché una delle cose che si dice sempre a cucina vegana, cioè, vabbè, però non c'è quella varietà. Non è vero, e voi lo dimostrate, diciamo così, c'è una varietà veramente impressionante.
Certo, avremmo potuto fare un libro con 1.000 o 2.000 o 3.000 ricette, cioè cercando, se tu vai a cercare in tutto il mondo ci sono delle ricette naturalmente vegane, anche in Italia ce ne sono tante. Intanto c'è centinaia di ricette di pasta, per esempio, che comportano ingredienti vegani, o altre cose, piatti di verdure, insomma. Io penso in particolare a regioni come la Puglia, che offrono decine e decine di ricette che sono naturalmente vegane, no? Quindi il proposito è questo, di offrire 500 ricette, 501 ricette, che sono tante per poter variare il menù, cucina naturalmente vegana. Cioè andiamo a pescare nel mondo tutte le ricette che sono vegane per tradizioni, non per invenzione, capito?
Infatti, che parlano anche di territori, di storia. Pagina 183, in volcini di foglie di vite farcita alla libanese. Questa è, come sì, dire, una parte importante della tua tradizione ottomana, mi verrebbe da dire, per fare un esempio. Però si va da tutte le parti.
Sì, la mia tradizione di famiglia comporta molti, tradizione gastronomica intendo, certo, comporta molti piatti di origine ottomana, perché la famiglia di mio padre è una famiglia che veniva dall'impero ottomano, e quindi anche lì ci sono tante ricette, perché uno pensa sempre alla carne, ma vabbè, ci sono tante ricette di carne, ma ci sono anche tante ricette di verdure. La carne un tempo era un ingrediente riservato a chi se lo poteva permettere, quindi la maggior parte del tempo la gente mangiava un po' dappertutto, mangiava soprattutto verdure, legumi e cose così, insomma, la carne la vedeva ogni tanto.
Sono interessanti gli accostamenti, come i troccoli alle cime di rapa e peperoni rossi arrostiti. Questo è un accostamento molto interessante, come gli gnocchi con farina di ceci al rosmarino. Sì. Cioè, alle volte bastano dei piccoli accorgimenti, dei piccoli accostamenti, diciamo, per generare qualcosa di
nuovo. Certo, non ti sento più.
Io ti sento benissimo.
Ah, ok, ora sì. Sì, no, ma effettivamente, ma se si va a guardare, ti dico, in tutte le regioni d'Italia ci sono questi, in particolare questi primi, che sono perfettamente vegani, naturalmente e da sempre, no? E questa è la cosa importante, il proposito del libro, appunto, no?
Cosa importante del libro riguarda il fatto che, oltre a non esserci cose strane, diciamo così, tra virgolette, sono anche ricette assolutamente abbordabili, non bisogna avere esperienze né attrezzi da cucina favolosi, insomma, ecco, le possono fare un
po'. No, le cucine del mondo si possono tranquillamente fare a casa. Qualche ricetta esige uno strumento particolare, tipo una vaporiera di bambù per certi piatti asiatici, o qualche forma, qualche formella particolare per fare uno sformato di un tipo o di un altro, ma insomma, in linea di massima, con gli strumenti che abbiamo in casa possiamo cucinare ricette di tutto il mondo. Cioè, anche gli ingredienti, tra l'altro, oggi si trovano praticamente dappertutto, anche gli ingredienti esotici che una volta non si trovavano assolutamente in Italia, oggi si trovano dappertutto, anche al supermercato.
Infatti, non c'è
poi alcun... oggi una cosa estremamente importante oggi è internet, perché da internet si può ottenere, si può comprare qualsiasi cosa, qualsiasi ingrediente, anche il più esotico, il più strano, il più... Basta digitare e subito ti arriva una decina di pagine di...
Cioè figuriamoci, di la zuppa di lenticchie rosa e melanzana, la tibetana, non sì, c'è bisogno di nessun ingrediente strano.
No.
La parte di cocco, che si trova anche quello da tutte le parti, come dicevi tu.
Ma quello da tutte le parti, io l'ho comprato stamattina in un supermercato qui sotto casa.
Esatto, non avevo dubbi. Ci racconti in chiusura la storia della salsa etrusca per la pasta o per il riso?
La salsa etrusca. Questa è una mia invenzione che poi ha fatto furore, nel senso che è piaciuta tanto che è rimasta sul menù del Caffè Voltaire a suo tempo per anni. Niente, io stavo tranquillamente cucinando una salsa di pomodoro sui fornelli e sopra la pentola in cui cuoceva quella salsa di pomodoro c'era un barattolo di pesto genovese al basilico. E a un certo punto ho fatto un movimento strano e ho scaraventato il barattolo di pesto dentro la pentola di sugo di salsa di pomodoro. Sono rimasto un attimo così a dire, mo che faccio? Poi ho preso un mestolo, ho mescolato tutto, assaggiate, era fantastico. E non sapendo come chiamarla, perché vabbè, un nome volevo dargli, ho deciso di chiamarla salsa etrusca, per gioco, insomma. Ed è stato un successone. Quindi provateci, salsa di pomodoro con aggiunta di pesto genovese, è fantastica.
Grazie Gianmichel Carasso con Luisa Ghetti, autore di Cucinare Vegano, 101 ricette della tradizione mondiale, naturalmente vegane, la preparazione dello chef Igles Corelli. Grazie davvero.
Eccolo, è questo. Si trova solo in Amazon, attenzione, perché è una autopubblicazione con Amazon, una cosa moderna. Quindi se volete ordinarlo, ordinatelo su Amazon.
Tranquillamente. Buona giornata a te.
Grazie Raffaele, grazie a tutti, buon lavoro contro radio.
Le 9:59, ci salutiamo. Tra poco arriva Mirko stamattina. Allora tra poco è stato all'ascolto fino alle 12:30, mi raccomando.
Contro radio.
Non perdere niente di ciò che accade. Contro radio è trasmediale.
Noi ci risentiamo domattina dopo il GR delle 8:30. Buon ascolto.